Sì, in realtà più che non è tanto indipendenza che indipendenza no, è il significato che l'indipendenza ha acquisito sostanzialmente a partire dal 2008-2010, perché fino a quel momento c'era in Catalogna una componente indipendentista che però era minoritaria, viaggiava tra il 15-20-25% in base ai periodi, però era una componente che politicamente non era molto attiva. La Esquerra Repubblicana, per esempio, ha avuto una svolta apertamente indipendentista all'inizio degli anni 90 con il cambiamento della dirigenza, anche se di fatto poi negli anni 2000 ha governato insieme al Partito Socialista a Iniziativa Comunista per Catalogna, portando avanti un programma sostanzialmente di autonomismo forte e marcato, che poi ha portato alla riforma dello Statuto del 2006, che poi è stata completamente svuotata di significato dal Tribunale Costituzionale del 2010, però nella pratica fino al 2008-2010 l'indipendentismo era una componente importante a livello culturale e politico in Catalogna, ma non rappresentava un'opzione politica forte. In quegli anni, quindi 2008-2010, aggiungendoci anche le mobilitazioni del 2011 legate al movimento degli indignati, che in Catalogna hanno avuto poi degli sviluppi particolari rispetto al resto dello Stato spagnolo, l'indipendentismo passa in pochi anni da questo 15-20% al 40-50-55%, per lì ovviamente si tratta di sondaggi di opinione che vanno presi un po' con le molle. E il dato interessante di questo aumento di supporto all'indipendenza è che il settore sociale in cui l'indipendentismo si è diffuso non è tanto in quei settori che tradizionalmente erano legati all'indipendentismo o a un catalanismo storico, quindi chi per questioni identitarie, linguistiche o di appartenenza familiare o territoriale ha avuto sempre un'attenzione particolare alla prospettiva indipendentista. Quelli che sono quel 20% di indipendentisti in più provengono sostanzialmente da quelli che nell'analisi sociologica della realtà politica catalana sono chiamati tanto como, cioè quelle persone che si definivano, e almeno fino a domenica scorsa si definivano ancora, tanto spagnoli quanto catalani, cioè persone quell'elemento identitario di appartenenza, di autoascrizione a un'identità nazionale che potrebbe essere catalana o spagnola, non era irrilevante, quindi molte persone della seconda, terza o quarta generazione di immigrazione dall'Andalusia, dall'Estremadura, da altre regioni dello Stato spagnolo che nei decenni passati sono emigrati in Catalogna per andare a lavorare, che hanno visto nell'indipendenza non tanto l'espressione di un'identità, quanto la prospettiva di poter trasformare in meglio la situazione economica, sociale e politica. L'idea di Repubblica Catalana, il costruire una Repubblica Catalana, è stata vista concretamente come l'unica opportunità per difendere un sistema di welfare state. Un processo che è molto simile a quello che è avvenuto in Scozia, dove settori sociali delle classi medie o delle classi popolari hanno visto nell'indipendenza l'unica opportunità per sganciarsi dal modello conservatore di austerity che predomina a Londra. In Catalogna è successo questo, per cui si è creata una nuova coalizione sociale, un'alleanza sociale tra settori tanto di destra quanto di sinistra, tradizionalmente legati al catalanismo, e settori che tradizionalmente non trovano espressione di voto o di militanza nelle forze politiche e sociali del catalanismo, ma che hanno visto nell'indipendenza questa possibilità di effettuare quel cambio politico che di fatto in Spagna non è stato possibile. Se noi vediamo appunto le elezioni, i risultati delle elezioni generali spagnole, vediamo che i dati elettorali a favore di Podemos, delle Maree, delle Confluenze, cioè di quelle forze che sostanzialmente hanno incarnato l'idea del cambiamento in maniera trasversale, generica, però con un collegamento diretto con alcune rivendicazioni che si sono create e sviluppate a partire dal Movimento degli Indignati, e la maggior parte dei voti presi da Podemos e dalle altre sigle collegate appunto a questa formazione sono stati ottenuti soprattutto in Catalogna e nel Paese Basco, nelle elezioni generali spagnole. Questo perché in questi territori l'urgenza di spingere per un cambiamento sociale e politico forte, per smontare l'impalcatura della Costituzione del 78, la Costituzione frutto del negoziato tra elite franchiste e elite democratiche, qui mettiamo le varie virgolette perché dentro le forze democratiche della transizione spagnola c'era dentro un po' di tutto, da sinceri democratici anche sinceri forze progressiste a opportunisti che cambiandosi la casacca avevano opportunità di rimanere al potere anche nel nuovo contesto post-franchista. Quindi la spinta per smontare questa impalcatura, per contrastare anche la centralizzazione l'aumento dell'autoritarismo che quantomeno dagli anni del governo Aznar, negli ultimi 15 anni ha caratterizzato gli sviluppi politici dello Stato spagnolo, ha portato appunto a un sostegno in Catalogna e nel Paese Basco importante per le forze del cambiamento. Il cambiamento per Spagna è stato possibile perché se andiamo a vedere i dati della presenza del numero parlamentari, i numeri, se sommiamo forze dei nazionalismi periferici e le forze collegate a Podemos nel Parlamento spagnolo, non ci danno i numeri per poter effettuare riforme costituzionali o comunque riforme politiche, non solo riguardo la questione territoriale, quindi garantire autonomia alle periferie e come configurare queste autonomie, o quantomeno riconoscere il diritto o l'esistenza di una plurinazionalità all'interno dello Stato spagnolo, ma anche su altre questioni sociali, politiche ed economiche, che appunto avendo una maggioranza assoluta del Partito Popolare a Madrid, un atteggiamento quantomeno non ostile del Partito Socialista Operaio Spagnolo, hanno fatto sì che in Catalogna la prospettiva indipendentista diventasse l'unica possibilità per portare avanti programmi di trasformazione sociale.
Ma secondo,
al di là della questione territoriale,
secondo te Adriano è ancora sul piede, perché come dire, a molti osservatori non particolarmente addentro le questioni come me, poteva sembrare alla vigilia del referendum che alla fine sul tavolo, sul piatto ci fosse semplicemente questa articolazione dell'autonomia all'interno dello Stato spagnolo. Sembra, come dire, che in qualche modo l'intervento duro della Guardia Civil, dovuto anche all'atteggiamento che a me viene da credere che effettivamente Rajoy e il governo centrale non si aspettassero la disobbedienza che alla fine c'è stata dei Mossos, ritenendone sufficiente il fatto di averli messi sotto il comando del Ministero dell'Interno, pensavano che avrebbero comunque in qualche modo agito in maniera più leggera, si sono trovati poi a dover far intervenire la Guardia Civile con le conseguenze che abbiamo visto, e in qualche modo il dibattito è precipitato perché all'indomani sembrava un po' che tutto si potesse articolare su un discorso semplice, che tutto si potesse dare semplicemente su un discorso di articolazione della Catalogna dentro il quadro però dello Stato spagnolo.
In realtà però questa prospettiva, almeno per quanto riguarda il versante indipendentista, non era sostenuta.
No, certo, non esplicitamente.
No, era. Comunque, perché comunque soprattutto nell'ultimo periodo e nelle ultime settimane con l'aumentare della repressione, ricordiamo anche il 20 settembre, settori per esempio di Podem Catalunya e settori anche di Barcellona in Comú, Catalunya in Comú, che hanno all'interno una componente più apertamente indipendentista, una componente invece che è favorevole al diritto di autodeterminazione, più preferendo una soluzione all'interno di una Spagna federale e confederale, la polarizzazione è diventata trascendente, quindi anche quei settori che sostanzialmente non vorrebbero arrivare all'indipendenza, per la chiusura dello Stato spagnolo, non solo dello Stato spagnolo, qui insisto, perché un nazionalismo spagnolo di fondo caratterizza certamente il Partito Popolare, ma caratterizza anche molto il Partito Socialista, perché la questione dei rapporti tra Madrid e le nazionalità periferiche è una questione di Stato, non di singolo governo. Con questa chiusura anche quelle componenti che di fatto erano e ancora sono favorevoli a una soluzione alternativa, posti davanti alla soluzione sì, no, e il no rappresenta mantenere la situazione attuale di fatto svuotamento dell'autonomia e di ricentralizzazione, si sono schierati tranquillamente dalla parte del sì.
Sì, peraltro sì. Puigdemont mi sembra che avesse proceduto negli ultimi mesi a varie epurazioni, no? Degli indecisi nelle
sì,
varie amministrazioni.
Nel momento in cui la polarizzazione risulta sempre più evidente, era evidente che bisognava poi mettere in pratica quello che si stava dicendo, perché a livello popolare e sociale la mobilitazione si stava consolidando e tutti sapevano che lo Stato spagnolo e che l'ipotesi di una repressione dura era verosimile e che quindi bisognava essere pronti e organizzati ad affrontare questa repressione. E quindi non solo Puigdemont, ma un po' tutte le varie anime del movimento indipendentista, che poi tra un po' di tempo dovremmo riflettere bene su come si è composto, come si è alleato. Io ho visto appunto domenica in una scuola, in una situazione di tensione in cui di fuori c'erano 15 camionette della Polizia Nazionale, a fare un'alleanza tra giovani radicali legati alla CUP, per usare le etichette che usano la stampa internazionale mainstream, che stanno lì insieme organizzando cordoni con gente che magari nel 2011 era favorevole a che fosse questa squadra caricassero gli occupanti della Plaza Catalunya al movimento degli indignati. In quel momento quelle categorie sociali che nel 2011 si trovano su fronti contrapposti, in quel momento stanno lì insieme organizzandosi, pronti a dover affrontare un'eventuale caricatura della Polizia Nazionale Spagnola. La mobilitazione indipendentista e lo scontro con la repressione spagnola che ha generato ha prodotto delle trasformazioni, dei rovesciamenti di appartenenze, identità, vicini di casa che non ci parlavano sono stati lì insieme a organizzare,
certo,
tutto. Certo. E questo dalla nostra ottica che guardiamo a determinati processi al di là della solidarietà internazionalista con un popolo, ci fa ragionare su quelle che possono essere nella società di oggi, appunto società di identità frammentate, quella riaggregazione di appartenenze e identità che partono da conflitti, esperienze e forme di oppressione reali.
Il CUP forse è l'entità più emblematica, no, di quello che stai raccontando.
Sì, ed è stato, ho avuto anche l'occasione di partecipare a un CDR giovedì scorso, che è questo comitato di difesa del referendum. Erano queste assemblee territoriali in cui sostanzialmente i militanti della sinistra indipendentista, CUP e le altre anime, perché la CUP è la struttura che ha un'organizzazione a livello nazionale catalano, o meglio di paesi catalani, perché sono attivi anche nella Valencia e nelle isole Baleari. Queste assemblee locali, con una forte componente della sinistra indipendentista, avevano il ruolo, il compito di organizzare e dare una struttura a quella che si doveva essere la resistenza passiva di massa alla possibile incursione delle forze repressive spagnole. Ed è stato un'esperienza eccezionale perché da un lato la CUP ha fatto una riflessione interna accettando di affrontare la questione da un punto di vista di resistenza passiva, e quindi accettando anche il fatto di non rispondere allo scontro, pur avendo magari sicuramente la voglia e anche forse le capacità e l'esperienza per poter gestire questa cosa. Però si è messa a disposizione del popolo e del movimento indipendentista, al cui interno ci sono componenti che erano disposte a disobbedire contro l'imposizione e la repressione dello Stato spagnolo, ma non venivano da un percorso di esperienze di disobbedienza attiva o passiva rispetto alla repressione poliziesca. E quindi la CUP si è trovata in una situazione importante di farsi anche legittimare apertamente da parte di società catalana che fino all'eruzione del conflitto con Madrid guardavano con occhi strani i radicali della CUP,
certo,
appunto, quei in pianta grande della CUP.
Adriano, ieri circolavano in rete ma più che altro anche li citava El País, altri quotidiani spagnoli, un sondaggio che diceva che il 70% dei catalani non sarebbe favorevole a una dichiarazione unilaterale di indipendenza. Cosa ne pensi?
Allora, oddio, i sondaggi vanno presi come sempre un po' con le molle,
sicuramente
in questo periodo Quello che è chiaro è che c'è un accordo più che di massa, si parla tra i vari sondaggi, quindi di varie fonti di informazione, di vario schieramento, dal 70-80% della popolazione catalana che vuole dare espressione al diritto a decidere, vuole farlo in una condizione normale, quindi di referendum accordato con lo Stato, con tutte le garanzie, quindi seguire la via scozzese o che è qua, la via che ha seguito il governo canadese con il Quebec nel 95. Quindi sicuramente c'è questo accordo di fondo. Sulla dichiarazione unilaterale di indipendenza c'è il problema che c'è la consapevolezza che apre uno scenario di possibile maggiore scontro con lo Stato spagnolo, e se fino ad adesso la giornata di domenica ha creato molto orgoglio, molta forza, solidarietà, ma anche molto timore e molta paura, perché appunto si parla di 2 milioni, 3 milioni di persone che, e di questi 3 milioni per molti di loro è la prima volta che si trovano di fronte a poliziotti in assetto antisommossa pronti a caricarli, a spaccarli la testa, e quindi gli effetti del giorno dopo, insomma, per quanto poi il giorno dopo la gente era in piazza e è andata in massa sotto le sedi per esempio della Polizia Nazionale a dimostrare il loro sdegno, c'è la consapevolezza che con la dichiarazione unilaterale di indipendenza in un contesto di isolamento internazionale, se all'interno dello Stato spagnolo le forze democratiche o di sinistra non fanno qualcosa per rompere il monopolio del consenso che sta avendo Rajoy all'interno dello Stato spagnolo, in una situazione di isolamento si passa a un livello di scontro maggiore, e quindi sono settori del movimento indipendentista che sono consapevoli che bisogna avere un minimo di lucidità per capire, al di là della legittimità della dichiarazione unilaterale di indipendenza, che è fuori discussione, che sarebbe legittima, c'è la questione poi di
percorribilità,
di gestirla
politica,
socialmente, diciamo, e politicamente.
Certo.
È un dibattito che già girava nelle settimane scorse, perché era un'ipotesi che era sul campo, perché la legge di convocazione del referendum e di transitorialità specifica che una volta vinto il sì, dopo 48 ore doveva essere la convocazione del Parlamento catalano per poter poi approvare la dichiarazione unilaterale di indipendenza. Però nei scorsi giorni già c'era una questione di un dibattito interno per capire se effettivamente fare questa dichiarazione, in che modo. Ieri ho letto l'intervista di una compagna della CUP in cui appunto affermava che qui non è tanto una questione di formalmente dichiarare la unilateralmente indipendenza, ma in questa fase dobbiamo garantire di avere il controllo del territorio, perché nel momento in cui decidiamo di implementare e mettere in pratica il risultato del referendum dobbiamo avere tutte le capacità e le risorse per poter gestire poi una situazione che sarà complicata, perché se fino adesso la repressione è stata dura, ieri il governo spagnolo ha mosso delle unità
militari
dell'esercito da Saragozza verso Barcellona. È vero che l'attenzione internazionale è alta, lo sdegno di quello che è successo domenica è alto, quindi si presuppone che la repressione di Madrid non dovrebbe andare troppo in là, però fino adesso diciamo che la razionalità non è stata la caratteristica principale dell'azione del governo di Madrid.
Ma la convocazione dell'udienza davanti all'udienza nazionale, quindi l'incriminazione per sedizione dei vertici dei Mossos de Squadra e di due, sono stati convocati anche se non sbaglio due presidenti dell'associazione
delle due associazioni della società civile che sono quelle che hanno organizzato la componente non partitica del movimento indipendentista.
Secondo te è una cosa d'ufficio o in qualche modo?
Queste ore sono d'ufficio non tanto, perché appunto il governo spagnolo ha fatto capire che vuole giudizializzare un po' il conflitto politico.
Certo.
E di fatto sta applicando in Catalogna quello che in maniera più o meno diversa ha già fatto nel caso basco. E questa giudiziazione creerà un po' di problemi, perché nel conflitto basco uno degli elementi che sta creando blocco allo sviluppo del processo di pace era proprio questa permanenza di procedimenti giudiziari a entità politiche, sociali, che di fatto creavano comunque dei problemi non da poco. Quindi sta seguendo lo stesso approccio anche nel caso catalano, colpendo, criminalizzando organizzazioni sociali e politiche, quindi di fatto criminalizzando l'opzione indipendentista in quanto tale. Quindi bisognerà vedere se magari ci sarà un'illegalizzazione dei partiti indipendentisti. Formalmente lunedì prossimo è convocato il Parlamento catalano e lunedì mattina Puigdemont dovrebbe fare il suo discorso in cui poi avviare il dibattito sull'approvazione per la dichiarazione di indipendenza. Da qui a lunedì può succedere di tutto, può succedere che magari a livello internazionale, anche se le ultime notizie dell'ultima ore sembrano andare in altro senso, a livello internazionale c'è una pressione, oppure può essere che il Parlamento e il governo di Madrid decida di attuare la procedura per applicare l'articolo 155 della Costituzione, quindi il fatto sospendere l'autonomia e prendere direttamente il controllo delle istituzioni catalane, e che potrebbe portare anche all'arresto di Puigdemont o di alcuni ministri del governo catalano o della presidentessa del Parlamento catalano. Uno scenario che inasprirebbe sicuramente ancora di più lo scontro, perché a livello quei 3 milioni di persone che sono andate a votare rischiando di farsi spaccare la testa, e di queste 800 persone alla fine la violenza hanno subita duramente e direttamente, si troveranno in una situazione in cui di maggiore indignazione e maggiore umiliazione, e quindi saranno disposti a mettere ancora una volta i loro corpi a difesa del loro diritto di autodeterminazione.
Adriano, un'ultima domanda, andiamo in chiusura. Sì. Rispetto a questo quorum referendario, cioè si dice ha votato alla fine il 42,2%, ma c'erano anche numeri che giravano di documenti accreditati ai seggi che superavano il 56%. Da Osservatore Nazionale hai qualcosa su questi dati?
Allora, primo punto, il quorum non è stato inserito perché in base alla convenzione alla Commissione di Venezia, il documento della Commissione di Venezia è quello che è stato stabilito per il referendum del Montenegro e del Kosovo, quindi che ha definito un po' un protocollo da seguire per il referendum di autodeterminazione. L'indicazione è quella di non utilizzare un quorum per avere un risultato chiaramente, esplicitamente, un risultato chiaro rispetto all'appoggio o meno all'indipendenza, perché con un quorum diventa utilizzabile lo strumento dell'astensione. Invece, non avendo un quorum, chi è contrario all'indipendenza deve andare esplicitamente a votare. In questo modo il peso dei sì e il peso dei no diventa politicamente più interpretabile, e quindi seguendo queste indicazioni il Parlamento catalano ha deciso di non inserire questa clausola del quorum, che sì, ci potrebbe ragionare, perché alla fine, al di là dell'aspetto formale, c'è da capire sostanzialmente qual è l'appoggio e il sostegno per una decisione che
farsene un'idea, diciamo.
Sì. Quello è vero che ha votato sì un 43% degli aventi di diritto, in un contesto che però è quello che abbiamo visto, quindi andare quasi 3 milioni di persone, perché a questi vanno aggiunte 770.000 voti, che da un lato c'è una componente di questi 770.000 che sono schede direttamente votate e poi sono state sequestrate dopo le incursioni della Guardia Civile o della Polizia Nazionale. Altri di questi 770.000 sono stati contati in quanto persone a cui hanno chiuso il seggio e non sono riuscite a votare in un altro seggio, perché quello che è successo nella giornata di domenica è che o nei seggi sono stati chiusi o nei seggi in cui non riuscivano a sbloccare il sistema informatico del censo unico, attraverso il censo unico potevano andare a votare in un altro seggio e lì attuare la procedura di riconoscimento con questo sito online per vedere se già avevano votato o meno in un altro seggio, e quindi potevano votare in un'altra parte. Tra schede votate sequestrate e voti che non si sono potuti esprimere per la chiusura dei seggi è stata stimata appunto questa misura di 770.000 voti. Di questi non sappiamo quanti erano per il sì, quanti per il no,
certo,
e quanti per l'astensione. Sappiamo che c'è stata una mobilitazione generale di grosso modo 3 milioni di persone che sono andate a votare in quelle condizioni, quindi persone che sono andate a votare sapendo di dover fare file di 2-3 ore e magari rimanere al seggio per difendere poi altre persone che andranno a votare, con dei robocop armati che andavano in giro per tutta la Catalogna a spaccare teste. E quindi nel valutare questo quorum c'è da valutare questo dato. Quello che emerge è che i sì, il dato di partecipazione, anche quelli per il sì, sono stati maggiori sia al 9 novembre del 2014, quindi alla quella consultazione che non era un referendum, ma quella consultazione che si è organizzata nel 2014, e il dato dei sì della partecipazione, il dato del sì, non della partecipazione, che era maggiore. I dati del sì, quindi dei voti a favore dell'indipendenza, era maggiore dei voti ottenuti dalle forze indipendentiste nelle elezioni regionali catalane del 2015. Quindi questo dato indica una tendenza crescente. A livello formale, gli elementi per dichiarare in maniera unilaterale l'indipendenza ci sono tutti. La questione adesso è quella di valutazione politica e di consenso sociale per capire poi se e come portare avanti questa dichiarazione. Un'ipotesi che gira è quella di fare una dichiarazione però senza effetti concreti, nel senso, un conto se si dichiara l'indipendenza e il governo della Generalità ordina ai Mossus, per esempio, di presidiare i confini. Altra cosa, invece, se si dichiara formalmente l'indipendenza, ma a livello sostanziale non si prendono misure per concretizzarla.
Certo.
E quindi si mette la dichiarazione di indipendenza come elemento sul piatto della bilancia per far capire alla comunità internazionale che c'è determinazione, ci fa sul serio, però senza poi mettere in atto comportamenti e atteggiamenti che potrebbero attuare una risposta troppo dura da parte,
cioè, anche perché si tratterebbe appunto di pattugliare i confini, ma anche di espellere tutti gli organi dello Stato centrale,
sì,
dal paese,
cioè in quel
una
caso
roba abbastanza importante.
Sì, andrebbe preso il controllo del territorio, sì. E insomma, quindi probabilmente se si arriverà a lunedì, con tutti i se e i ma che in queste ore dobbiamo tenere in considerazione, a una dichiarazione di indipendenza, probabilmente sarà una dichiarazione di questo tipo, cioè
formale,
una maggioranza del Parlamento catalano dice ci dichiariamo indipendenti rispetto alla legge di convocazione del referendum e visti i risultati del referendum, negoziamo. E il discorso di Puigdemont ieri, che è stato creato anche con toni e atteggiamenti in aperta opposizione al duro discorso del re del giorno precedente, punta in quella direzione, cioè quella di far capire alla comunità internazionale che da parte del movimento indipendentista catalano c'è volontà di negoziare, ovviamente un negoziato che deve partire da quello che è successo domenica, quindi non si può cominciare a parlare di un negoziato per esempio su un patto fiscale.
Certo.
La posta in gioco deve essere maggiore, perché ci sono 3 milioni di persone che hanno messo in gioco la loro vita per difendere questo loro diritto.